Diciamo così, il nostro secondo punto di suggerimenti quaresimali che completa un po' quello di ieri. Primo incontro l'abbiamo fatto sulla conversione come primo e ultimo obiettivo quaresimale, secondo incontro lo facciamo su quelli che sono considerati e vengono abitualmente indicati come i mezzi, gli uti per andare incontro questo evento, diciamo, capitale della conversione. Che cosa fare da parte nostra per andargli incontro? I mezzi tradizionali della spiritualità quaresimale, così come li possiamo vedere e vivere in famiglia, che sono la preghiera, la penitenza, intendendo per penitenza poi vedremo in particolare il digiuno. Facciamo un momento di suggerimenti e poi è sempre un momento, come ieri sera, un momento di approfondimento, appropriamento, in coppia, in gruppo di coppie, di questi spunti di meditazione che cercherò di darvi. Abbiamo tempo fino all'una, poi per fare queste due cose, poi vi pregherei subito dopo il pranzo, appena terminato, in modo prima di disperderci un po' per la pausa, di fare un piccolo salto qui nella sala. Per brevissimo tempo vi volevo presentare un attimo l'iniziativa estiva, in modo che, siccome per quella bisogna predisporsi molto tempo prima, almeno le informazioni generali, i tempi e poi il modo di come vedere, consultare il luogo dove si potrebbe andare tramite il sito, queste due o tre cosette, insomma, e i tempi dentro i quali siamo costretti a stare per poter fermare la casa. Comunque, un piccolo momento di informazioni e di preparazione su questo, subito dopo mangiato, perché dopo chi è andato a vedere, e ce ne può parlare un po', deve partire. Bene? Allora, secondo spunto di meditazione. Se la conversione l'abbiamo, come l'abbiamo presentata ieri sera, è questo che abbiamo detto, cioè non è una nostra operazione o produzione, ma è un dono a cui si va incontro con quei modi che abbiamo detto, con quegli atteggiamenti che abbiamo detto. Allora una cosa è certa, appunto assolutamente certa, la conversione non è opera nostra, non la possiamo produrre ma solo ricevere come un dono di Dio, in particolare come un dono dell'amore di Gesù per noi, il quale non desidera altro che potercelo fare questo dono, tanto è vero che è morto per questo, tanto è vero che non ha esitato a sottoporsi a una morte infame e ingiusta pur di attirarci a sé. E se in tante quaresime che abbiamo fatto questa conversione a Gesù con una relazione con Lui simile almeno a quella che abbiamo tra di noi e che ha dato origine alla nostra coppia, se in tante quaresime che abbiamo fatto questa conversione a Gesù con una relazione con Lui di questo genere non è ancora avvenuta, questo non può che dipendere da noi. Questo vuol dire che siamo ancora di spalle, cioè che non ci siamo girati verso di Lui. E del resto il fatto che sia un dono non può certo significare che ci cade addosso dall'alto. Non sarebbe possibile e non sarebbe neanche giusto, perché se è vero che il più non può venire dal meno, quindi non può venire da noi, è anche vero che da niente viene solo niente. Allora, che cosa possiamo fare di nostro? O meglio, che cosa possiamo imparare in questa quaresima a fare in coppia e in famiglia per andare incontro a questo dono della conversione che non aspetta altro che di trovarci disponibili perché possa avvenire? Due cose principalmente segnano il lavoro di risposta all'appello quaresimale di conversione, e cioè quello che si chiama la preghiera, la penitenza o digiuno, particolare forma o nome di questa dimensione penitenziale o diciamo quest'altro binario di ciò che possiamo imparare a fare. Parlando del primo binario, che solitamente si chiama la preghiera, quante volte abbiamo detto che la preghiera non è recitare delle preghiere, magari recitarne un po' di più. Allora fermiamoci un attimo a raccogliere gli spunti di questo strumento, di questo mezzo di conversione. La preghiera innanzitutto è il desiderio di una vera relazione con Gesù, di una vera presa sul serio della morte, della sua morte per noi. C'è la famosa preghiera di Francesco di Assisi, un suo vero e grande amico, che dice presso poco così, è la preghiera in cui si traduce, le parole in cui si traduce questo desiderio. Dice presso poco così: rapisca l'ardente e dolce forza del tuo amore, rapisca il mio cuore da tutto ciò che c'è che non sia tu. Perché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato di morire per amore dell'amor mio. Dice un biografo di Francesco di Assisi, che ogni volta che parlava della morte del Signore per noi si commuoveva. Prima di tutto, dunque, bisogna coltivare il desiderio di una relazione con Gesù, di una presa sul serio della sua morte per noi. E poi, per noi che siamo sposati, per noi che viviamo continuamente in un tessuto di relazioni con le persone, di relazioni nell'amore, l'altro grande aiuto a educarci a che cos'è la preghiera come relazione con Gesù è l'attenzione all'altro che il Signore ci ha messo vicino, e ce l'ha messo vicino come aiuto e come un'immagine visibile della sua presenza e del suo amore. Dunque ce l'ha messo vicino per aiutarci a convertirci a lui. L'attenzione all'altro che il Signore ci ha messo vicino predispone alla relazione col Signore, poco poco che pensiamo che ce l'ha messo vicino lui, e ce l'ha messo vicino per parlarci di lui o per farci sentire meglio la sua presenza, la sua vicinanza, in modo da essere invitati continuamente a riconoscerlo nella sua vicinanza, nella sua presenza, in modo da essere coinvolti dalla relazione con l'altro nella relazione con chi ci sta dietro all'altro, e che, dicevamo ieri sera, l'altro con la maiuscola. E poi una terza cosa importantissima per imparare a pregare o a fare diventare la preghiera una relazione con Gesù. L'abbiamo accennato ieri ed è la valorizzazione per questo, per la nostra, per il nostro imparare a pregare, la valorizzazione del crocifisso come un'icona visibile, come un mezzo di comunicazione con la persona viva del Signore, crocifisso risorto, cioè vivente, presente col suo amore in mezzo a noi, col suo amore per noi, col suo amore che è giunto fino al segno supremo della morte volontaria e che è presente tra di noi come risorto per coinvolgere le nostre persone in questo suo amore, cioè per trasmetterci questa sua capacità di amare nella relazione di coppia, nella relazione con i nostri figli e con tutti. Tutto questo è un modo, sono dei modi per imparare la preghiera sia di coppia che in famiglia, dove questo è possibile farlo, per fare in modo che la preghiera sia una relazione con Gesù, crocifisso e risorto, cioè vivente tra noi, e sviluppi sempre di più un nostro rapporto personale di coppia, di famiglia, con colui che ha dato la vita per attirarci a sé. Se la preghiera non è questo, non è niente. Se la preghiera non diventa questa relazione, che cos'è? Parole al vento. Così, tanto per fare qualche esempio come stimolo, non dopo ognuno queste cose, ogni coppia, ogni famiglia, bisogna che se le costruisca piano piano, ma avendo bene in mente queste cose che abbiamo detto, questa identità della preghiera come un rapporto con Gesù. Per esempio, per la preghiera di coppia, qualche spunto, tipo: grazie Signore Gesù che tanto ci ami anche se noi così tanto ti dimentichiamo. Questo è un partire dalla relazione e un andare verso la relazione. Oppure: ti preghiamo perché il nostro amore diventi sempre di più un richiamo al tuo amore che ci precede e ci avvolge. Oppure: fa che il nostro piccolo amore attinga sempre di più al tuo grande amore, per non stancarsi mai e ringiovanirsi sempre. Oppure ancora: fa che i nostri figli possano imparare da noi a conoscerti e ad amarti come il loro più grande amico. Cristo, con il crocifisso al centro, o davanti a noi, o tra le nostre mani. E tutto questo per insegnare poi anche ai figli a pregare in modo che la preghiera sia sempre una parola, un rapporto che parta dal crocifisso o da un episodio della sua passione, che faccia da messa in moto, da stimolo, da punto di partenza. E infine, sempre per aiutarci a costruire una preghiera di coppia e di famiglia che sia un rapporto con Gesù e che sia incentrata nel rapporto con il Signore crocifisso e risorto, bisogna mettere molta attenzione alla messa. Molta attenzione alla messa come incontro con la morte di Gesù per noi, non come un adempimento che siamo ormai più o meno tranquillamente abituati a fare. Molta attenzione alla messa come incontro con la morte di Gesù per noi, curando il prima, il durante e il dopo, cioè curando il modo di andarci o prepararci. Curando il modo di starci, facendo fare attenzione, specialmente ai bambini, ai segni e ai momenti in cui anche i figli possono capire che lì c'è Gesù che ci annuncia la sua morte per amore. Anche i bambini lo possono capire, che prendete, mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Queste sono parole che non le può dire il prete. Non ci vuole molto a farglielo vedere, a farglielo capire. Questo è il mio sangue sparso per voi, non è il sangue del prete. Quando nella liturgia della parola diciamo lode a te, o Cristo, perché diciamo lode a te, o Cristo, mentre ha parlato uno che è andato a leggere una lettura? Cos'è? Modo di dire? O è il segno che lì c'è Gesù che ci parla? Fate questo in memoria di me. Cosa vuol dire? In memoria di che? Di quella morte per amore, di quel gesto supremo. Dunque, fare attenzione ai segni e ai momenti in cui i figli possono capire che lì si vede bene che non si può negare, non si può non sentire che c'è Gesù che ci annuncia la sua morte per amore. e poi fare attenzione al modo di riportare a casa dalla messa i suggerimenti che dall'amore di Gesù per noi derivano per influenzare, illuminare, modificare le nostre relazioni familiari. Questo vuol dire fare attenzione alla messa. Perché la messa è il momento dove la morte del Signore per noi ci viene messa, ci viene incontro, non ci viene messa su uno schermo. Ci viene incontro. E noi possiamo entrare in relazione con essa, naturalmente se siamo aiutati ad accorgercene. Allora voi capite che anche la messa diventa la forma più intensa di preghiera come relazione col Signore risorto e crocifisso per noi. Un altro momento che è molto, purtroppo è molto facile che ci sfugga, è il momento della comunione, vissuto come un semplice momento di manducazione, di mangiamento, e non come un momento di intimità la più alta possibile, la più personale, la più intima col Signore crocifisso, che lì davvero non è un oggetto di legno ma è una presenza, una persona che nel segno del pane, anche qui il segno del pane che nelle nostre case usiamo tutti i giorni, perché il segno del pane è il segno della morte di Gesù per noi, perché ha preso il pane. Tutto questo e tanti altri segni un po' per volta possono far diventare, una volta uno, una volta l'altro, la messa come davvero un incontro con la morte del Signore per noi, con l'amore del Signore per noi, con la presenza del risorto, con la presenza del crocifisso. Questo per costruire in coppia e in famiglia un rapporto, una preghiera che sia un rapporto con Gesù. Dunque che ci educhi alla conversione a Gesù. In secondo luogo la Quaresima è tempo di purificazione, tempo di riparazione di quanto non abbiamo fatto finora nei confronti dell'amore di Gesù per noi. Che è il più grande peccato che ci sia. Anche qui stiamo attenti, rischiamo di focalizzare per noi grandi e per i piccoli. Il peccato su delle cosettine che non è che non hanno nessuna importanza, ma sono marginali rispetto al centro di che cos'è il peccato. Il peccato è questa terribile situazione di indifferenza, di ingratitudine, di non conoscenza, di trascuratezza, di dimenticanza del più grande rapporto d'amore in cui siamo immersi, della più grande relazione d'amore che ci avvolge, che è quella del Signore crocifisso e risorto. La Quaresima è il tempo dunque di riparazione di quanto non fatto finora e quindi di perdono da ricevere, o come ci ha insegnato a dire Gesù nella preghiera del Padre Nostro con la bella immagine, parabola del debito, la remissione dei nostri debiti. Tempo di remissione dei nostri debiti è l'altro binario del lavoro di conversione al Signore Gesù. Perché? Perché questi arretrati della nostra conversione non avvenuta sono la zavorra che la ostacola e la allontana sempre di più. E se si tratta di una parte o di una componente della nostra conversione mancata, anche qui la remissione di questo debito non è una cosa che possiamo produrre noi. Questi sono debiti che non si potranno mai pagare. Non si potranno mai più pagare, ma solo condonare o perdonare, perché il rapporto con Dio è un rapporto dispari, di una disparità tale con la quale non si potrà mai fare pari. Vi ricorderete tutti che Gesù, prima di mettere nella preghiera il Padre Nostro la immagine, la parola di debito, ha raccontato quelle parabole del debito, dei debiti non pagabili. Non pagabili. Ricordate in Matteo 18 la parabola dei due servitori che hanno due debiti da pagare, uno più grosso, uno più piccolo, ma nessuno dei due può pagare. Ricordate nel capitolo 7 di Luca la parabola del debito detta da Gesù a Simone il fariseo, che lo aveva invitato in casa sua e si era scandalizzato perché una prostituta era andata a piangere ai suoi piedi e a sciogliere i suoi capelli per asciugare le sue lacrime. Gesù dice a Simone: Simone, un padrone aveva due debitori. Ma due debitori che non potevano pagare. E allora? Se questi sono debiti che non si possono più pagare, allora non resta che il condono, il perdono, cioè un atto di pura e unilaterale remissione del debito impagabile da parte del Signore Gesù, che appunto perché morto per noi ha pagato lui questo debito e lui solo ce lo può rimettere. Ma il perdono si ottiene con il perdono. La remissione del debito impagabile avviene solo con le opere di amore verso gli altri, come dice Gesù a Simone davanti a quella donna. Si perdona molto a chi ama molto, si perdona poco a chi ama poco. E la prima opera di amore con cui si invoca e si ottiene la remissione di questo debito impagabile, la prima opera di amore è quella della condivisione dei beni. Eccolo quello che in Quaresima si chiama digiuno. La condivisione dei beni, oppure, con un'altra parola che noi abbiamo usato altre volte, ma che è una parola che si fa presto dimenticare perché è molto antipatica, è molto sgradita, la condivisione dei beni, o la povertà volontaria, la povertà volontaria, che in termini quaresimali è detta anche digiuno, ma che nel Vangelo si chiama la beatitudine della povertà, la beatitudine, beati voi che vi fate volontariamente poveri. Sono le parole delle letture della prima settimana di Quaresima, non so se qualcuno si ricorda di averle sentite, ma sono inequivocabili. Sentite. Sconta i tuoi peccati con l'elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, e Dio perdonerà le tue colpe. Daniele, capitolo 4, versetto 24. Oppure, più forte ancora, più perentoria ancora, è la parola che abbiamo ascoltato sempre nella prima settimana di Quaresima, mi pare il venerdì dopo le ceneri, dal capitolo 58 del profeta Isaia, dove si dice, anche qui perentoriamente, che cos'è il digiuno? E forse questo è il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piega la testa come un giunco, si veste di sacco e di cenere. Questo vorresti chiamare digiuno? E forse questo è il digiuno che io desidero, dice il Signore. E forse questo è il digiuno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio sciogliere le catene inique dei debiti, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi. Non consiste forse il digiuno che io desidero nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora e la tua ferita, le tue ferite si rimargineranno presto. Allora invocherai il Signore e ti risponderà subito. Implorerai il perdono e gli dirà: eccomi. Isaia 58, versetti 5 e 10. Insomma, bisogna metterselo bene in testa. Noi grandi, prima di tutto, e poi insegnarlo bene, per poi insegnarlo bene ai nostri bambini. La povertà volontaria è imprescindibile. Qui non c'è tanto da discutere. Bisogna prendere e fare qualcosa di concreto, di costoso. Qualche botta da matti in questo campo. La Quaresima ce lo propone esplicitamente, proprio come l'altro binario della dimensione penitenziale, cioè del andare incontro alla conversione, nella remissione, nella riparazione dei nostri arretrati, di questo debito impagabile. Ecco, questi erano un po' i punti che volevo darvi. Adesso, se volete, potete scrivere qualche traccia di, così, sotto forma di domanda, qualche traccia di approfondimento che vi aiutano, vi possono aiutare, se volete, forse un po' a approfondire il solco di questi input, di questi, questi suggerimenti che vi ho dato, che completano un po' il discorso di questo ritiro quaresimale, dell'appello quaresimale alla conversione. Allora, vi do qualcuna di queste domande, come ho fatto ieri sera, va bene? Prima di queste tracce, coltiviamo il desiderio di scoprire, di conoscere di corrispondere l'incredibile amore di Gesù per noi e la sua presenza tra di noi e la sua dolce amicizia. Nei salmi della Bibbia c'è una preghiera ritornante che è bellissima e dovremmo imparare a fare nostra, che rappresenta il desiderio, come quella di Francesco di Assisi che vi dicevo prima, ed è la frase che dice: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Quante volte questa frase riecheggia nel libro di preghiere della Bibbia che sogniamo. In altre parole, ne parliamo mai tra di noi in coppia e in famiglia di questo straordinario e speciale ospite che abbiamo nella nostra casa? Perché se non ne parliamo vuol dire che per noi non esiste. Altra traccia: valorizziamo l'icona del crocifisso per farcelo venire in mente, questa presenza di questo ospite speciale. Lo mettiamo, l'icona del crocifisso, la mettiamo in mezzo a noi, la prendiamo tra le nostre mani per aiutarci a pregare in coppia e in famiglia. L'abbiamo mai coinvolto, cioè, questo benedetto crocifisso nella preghiera della sera o nel bacio della buonanotte con i nostri figli? Un altro modo di dire la stessa cosa, che completa questa traccia: nella nostra preghiera di coppia, che tante volte non parte perché parte a freddo, perché non sa da dove partire, cioè nella nostra preghiera di coppia lo mettiamo mai di mezzo lui, lo sposo per eccellenza, il maestro e l'educatore più efficace di una sponsalità, della nostra sponsalità, che diventi vera offerta di sé? Nell'insegnare a pregare ai nostri bambini, parliamo loro di Gesù? Perché non dicano sempre le solite cose generiche? Curiamo che la loro preghiera si riferisca sempre di più a quello che Gesù ha fatto per noi, perché si sentano amati prima di tutto da lui, e così possa nascere una relazione con lui fatta più di affetto da esprimere per lui che di parole da dire. Altra traccia: poniamo molta attenzione alla preparazione, alla messa in casa, perché non si riduca ad andarci e basta, senza fare memoria della morte di Gesù per noi, senza ricavarne quindi e riportarne a casa conseguenze per le nostre relazioni in famiglia. Altra traccia. Siamo veramente convinti di essere dei peccatori, cronici e inguaribili, anzi, di essere i più grandi peccatori, perché non abbiamo ancora corrisposto e preso sul serio l'immensità dell'amore di Gesù per noi, perché così abbiamo reso inutile la sua morte, che era fatta per attirarci tutti a lui. Questo è il peccato più grande. E poi i più grandi peccatori, perché a chi più ha ricevuto più sarà richiesto. Ora, se noi avessimo un mutuo da pagare, quanto ne parleremmo e come ci penseremmo? Ma parliamo mai di questo debito impagabile, di ingratitudine e di indifferenza che abbiamo col Signore e che non può essere condonato, che non può essere se non perdonato, se non con la pratica della povertà volontaria e del digiuno. Come dice la Quaresima, termine forse meno bello di quello del Vangelo. In altre parole, siamo consapevoli almeno che sui nostri beni grava questa ipoteca di riparazione, remissione di un debito. E quindi non possiamo disporne come ci pare piace. Ma soprattutto e più ancora di questo, abbiamo mai scoperto la beatitudine della povertà? Che è più bello dare che ricevere. Quelle bellissime pagine dei Vangeli, guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo, la beatitudine, la libertà. Della povertà volontaria. Allora, come pensiamo di promuovere e di incentivare nella nostra famiglia questa dimensione penitenziale della Quaresima? Che attenzione, quando diciamo queste parole, noi che, come facciamo con la messa, diciamo, vabbè, andiamo a messa, punto, e abbiamo fatto tutto. Così quando parliamo della dimensione penitenziaria, la Quaresima, noi la riduciamo semplicemente, bene che vada, nell'andare a confessarci e basta. Andiamo a confessarci, abbiamo fatto la dimensione penitenziaria. E come dire, andiamo a messa, abbiamo fatto tutto. Ma il perdono non è a buon mercato. Presuppone il perdono, presuppone il pentimento, e il pentimento si dimostra con i fatti. Con dei fatti duri e costosi, e non semplicemente con dei buoni sentimenti. Ecco, questi sono dei spunti di domande, cercando di approfondire, aiutarci a rispondere all'appello che viene dal Signore in questo tempo prezioso e speciale della Quaresima, per trovare il modo, i modi di vivere in famiglia, in casa e nel nostro vissuto quotidiano l'appello quaresimale nella sua profonda sostanza e preziosità. Adesso abbiamo come solito abbastanza tempo, sono le 11, possiamo pranzare all'1, abbiamo tempo per organizzarci un po' come ieri sera in gruppetti, poi per ripassarci queste cose che abbiamo detto. Va bene così, ma allora chiudiamo. Organizziamo un po' come preferiamo, sulla base